Ricordo questa sera alle 21 il fischio d'inizio non solo e soltanto di Atalanta-Real Madrid, anche di Borussia Mönchengladbach-Manchester City, in questa ultima parte degli ottavi di finale d'andata di Champions League. Ieri la Lazio sfortunatamente si è trovata sul suo cammino un Bayern Monaco che al netto delle assenze ha mostrato fin da subito, insomma, i cavalli pesanti, la cilindrata più alta. Però vorrei ripartire con il nostro prossimo ospite da una dichiarazione che ha fatto ieri il presidente Lotito, dicendo: la Lazio adesso è diventato un punto d'arrivo, non di partenza. E all'interno di questo percorso si può dire che nella fase di fatto embrionale anche della gestione di Claudio Lotito, uno dei protagonisti sia stato proprio mister Giuseppe Papadopoulo. Ben ritrovato.
Ciao mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a voi. Piacere di sentirvi.
Mister, questo insomma dà in un certo qual modo, ecco, un, non dico una chiusura del cerchio di tutti questi anni della presidenza Lotito, però è ovvio che al netto del risultato pesante di ieri si va anche a certificare, come dire, uno status che adesso la Lazio ha e che evidentemente anche quando lei era in panchina si poteva soltanto, come dire, intravedere, no? Con ottimismo guardando al futuro.
Sì, è chiaro, ci voleva un ottimismo molto marcato in quei momenti perché era una Lazietta che stava cercando di risorgere, utilizzo questa terminologia. Giusto. Che chiaramente è la crede appropriata, e quindi in quel momento questi traguardi chiaramente li potevamo solamente sognare. È chiaro che negli anni la Lazio si è migliorata nelle sue strutture, soprattutto nella squadra, e Lotito e i laziali stanno raccogliendo i frutti di un lavoro che chiaramente sta dando i suoi frutti. Però sì, è un punto d'arrivo, però questo punto d'arrivo però dovrà solamente non dare delle certezze sotto il profilo della partecipazione, ma dovrà dare anche delle possibilità sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi.
Ecco mister, siccome lei ha giocato nella Lazio e l'ha anche allenata, guardavo che quando ha esordito, no, sulla panchina della Lazio il 6 gennaio 2005 ha vinto nel derby per 3-1. Ecco, questo è un ricordo indelebile per lei?
Sì, in effetti tutti gli anni in quel periodo vengo chiamato immancabilmente da tutte le radio perché in quel momento
per l'epifania, insomma, per l'epifania è un appuntamento classico, sì,
per l'epifania veramente e quindi fa piacere ricordarlo, perché in quel momento si stava solamente cercando di stabilire quanti gol avremmo subito dalla Roma, perché chiaramente la Roma stava andando alla grande e la Lazio stava annaspando nelle zone basse della classifica, e quindi riuscimmo, pur contando di far fronte a delle assenze veramente importanti, riuscimmo a fare una grande partita veramente, e vincemmo 3-1 e poi ci dette anche la possibilità 3 giorni dopo di venire a Firenze e magari di bissare il risultato, e con quei 6 punti riuscimmo a venire fuori da una posizione veramente scomoda.
Presidente, che ricordi ha di un giovane, anche da un punto di vista, diciamo così, presidenziale, evidentemente parlando di calcio, del patron Lotito?
Ma guardi, io devo dire che Lotito per me è stata una piacevole sorpresa, perché nel periodo in cui io avevo modo di seguire le sue esternazioni attraverso i canali televisivi, non avevo avuto una buona impressione di lui. Però devo dire che conoscendolo invece mi sono reso conto che è una persona di valore, perlomeno per quelle che sono le mie valutazioni. Ho tuttora un buon rapporto con lui e credo che tutto quello che lui abbia fatto probabilmente non gli sono stati riconosciuti i meriti per quanto avrebbero dovuto riconoscerli.
Ecco, tornando invece sulla partita di ieri, quanto imputa alla Lazio di responsabilità, mister, e quanto invece c'è di merito di un Bayern Monaco che, ricordiamolo, aveva un sacco di assenze ma sembrava che praticamente avesse tutti in campo, ecco.
Ieri sera purtroppo non abbiamo visto la solita Lazio che eravamo abituati a vedere, soprattutto in quest'ultimo periodo. Però chiaramente ogni partita ha una storia a sé. Ieri sera probabilmente il primo gol, che è stato un gol regalato per una disattenzione diciamo difensiva, un retropassaggio nei confronti del portiere, quando invece sarebbe stato meglio cercare di lanciare la palla in avanti, e lì chiaramente si è dichiarata la differenza tra le due squadre, che poi naturalmente hanno dimostrato in una serata particolare, una serata no e una serata sì. Si intende naturalmente a chi è riferito il sì e no.
Ecco, invece mister, io la volevo riportare anche su una situazione diciamo che credo le stia molto a cuore. Ne parlavamo prima di intervenire, prima che lei intervenisse qua in radio, insieme a Francesco Benvenuti, e guardavamo il Siena, quello che lei ha fatto sulla panchina del Siena, la promozione, la salvezza. E oggi, ahi noi, per chi comunque ama il calcio e lo sport, vedere il Siena in Serie D credo sia una brutta ferita, perché comunque insomma, una società che anche nel recente passato si è tolta delle soddisfazioni, oggi deve ricominciare tutto da zero, perché questo è quanto. Ecco, che sensazioni ha vedendo un po' questa, ripensando ai suoi anni e vedendo questo Siena?
Non belle sensazioni, anche perché rapportando quello che sta succedendo in questo momento con al calore e la passione con cui i tifosi seneti seguono la squadra, so benissimo che non si sta vivendo un bel momento. Questo è un grande dispiacere, perché una bella città come Siena meriterebbe chiaramente di essere annoverata, e non dico magari in Serie A, ma in categorie senz'altro più gratificanti rispetto a quelle in cui sta gravitando in questo momento. È chiaro, quei 3 anni di Siena per me sono stati 3 anni incancellabili, indelebili a livello di esperienza sia sportiva e anche umana, perché al di là di tutto un discorso sportivo io mi sono trovato bene a livello proprio come persona.
Mister, ripercorrendo insomma un po' quella che è stata la sua carriera da allenatore, non può ecco che colpire, che far piacere ricordare anche i mesi a Palermo, in una stagione dove obiettivamente in campionato, la partecipazione alle coppe europee, obiettivamente si aprì insomma un ciclo d'oro per una squadra, per una città, per una zona anche dell'Italia, se vogliamo, come la Sicilia, che purtroppo anche da un punto di vista sportivo e calcistico ha vissuto tante sofferenze, tante ferite e tante obbligatorie ripartenze da categorie ben lontane da quella Serie A. Ecco, è uno dei ricordi che si porta con sé con più affetto, proprio quell'avventura a Palermo?
Sì, a Palermo mi sono trovato benissimo, come d'altra parte mi sono trovato bene in tante piazze, e abbiamo disputato anche un ottimo campionato. Devo ricordare che in quell'anno noi avevamo 4 nazionali,
sì.
Grosso, Zaccardo, Barzagli e Barone, quindi che non era poco. È chiaro, quella squadra era stata privata di una punta come Toni, perché se quell'anno noi avessimo avuto a disposizione il miglior Toni che abbiamo conosciuto, è chiaro, si poteva parlare non di quinto posto, ma avremmo potuto parlare di classifiche senz'altro migliori rispetto a quella già ottima che è stata ottenuta.
E tra l'altro, mister, a proposito di Coppa UEFA, è un po' un rammarico all'interno di una carriera piena di successi quel ritorno a Gelsenkirchen contro lo Schalke 04 degli ottavi di finale.
Noi abbiamo vinto in casa 1-0, se ricordo bene.
Gol di Brienz.
Ritorno, eravamo veramente fiduciosi di potercela fare, anche se naturalmente eravamo consapevoli di andare a affrontare una squadra veramente forte. Purtroppo in quell'occasione l'errore di gioventù di un portiere che chiaramente ci teneva ad essere presente, non ci fece presente chiaramente alla partita, non ci fece sapere che stava soffrendo di un dolore alla schiena, e di conseguenza noi arrivammo alla fine del primo tempo con il risultato di 0-0, che poi loro sbloccarono il risultato su rigore al 44esimo, se non vado errato. Però all'inizio del secondo tempo un cross proveniente da destra mise nelle condizioni il nostro portiere di non poter nemmeno staccare, perché aveva un dolore alla schiena e non poteva bloccare il pallone, e di lì naturalmente nacque la differenza. Poi subimmo l'espulsione di Corini, che si trovò sulla traiettoria del del pallone sulla linea di porta, e quindi rigore a favore dello Schalke 04, espulsione di Corini, quindi giocando in 10 col portiere chiaramente in condizioni rinnovate, dovemmo lasciare la speranza di poter naturalmente passare il turno.
Ecco mister, si parlava, no, della sua carriera da allenatore, probabilmente forse l'unico ricordo non particolarmente positivo che si porta dietro è l'esperienza al Torino, perché insomma, è durata pochissimo, no? Quell'esperienza, quelle quattro giornate, quindi forse lì magari...
No, che quattro? A Torino sono stato 9 giorni.
Ecco, 9 giorni, sì, esatto. Sì,
9 giorni, io addirittura, sì. Io non conoscevo, cioè praticamente non avevo nemmeno memorizzato i nomi e i cognomi dei giocatori. Io arrivai il martedì e il lunedì della domenica successiva fui esonerato, però lì chiaro, è una storia molto lunga,
certo,
da doverla raccontare. Praticamente ho subito, secondo me, naturalmente è un mio modo di vedere la cosa, una vendetta da parte di Kailo, perché 2 anni prima io, allenando il Bologna, andai praticamente a decretare a Torino la retrocessione del Torino, perché o sarebbe retrocesso il Bologna o il Torino. Ci fu uno scontro diretto, noi riuscimmo a pareggiare a Torino e poi a fare dei risultati importanti nelle ultime 4-5 partite, e il Torino non riuscì a salvarsi a discapito nostro. E quindi poi, secondo me, perché poi io non fui chiamato a Torino da Cairo, fui chiamato dal direttore sportivo, da Petrachi, e io però appena firmato mi pentì amaramente e mi resi conto di aver commesso un grosso errore. Fra gli errori che io ho commesso, chiaramente nella vita, nell'attività di allenatore e di calciatore, degli errori si possono commettere, io quell'errore non avrei dovuto commetterlo, perché dopo tutti gli anni passati in panchina, dopo le vittorie di campionato, dopo le salvezze ritenute quasi impossibili, non dovevo cadere nel tranello.
Insomma, purtroppo Cairo non gliela perdonò, via. Insomma,
diciamo così. No, Cairo secondo me, certo, si vendicò di quella cosa, e io con l'esperienza che aveva avuto per i campionati di Serie B, se fosse rimasto sulla panchina del Torino probabilmente saremmo arrivati in fondo vincendo il campionato, però Cairo non mi volle dare questa possibilità, e io lessi, diciamo così, tra i comportamenti di questo presidente la voglia appunto di vendicarsi di quella retrocessione che decretammo noi del Bologna nei confronti del Torino.
Mister, lei ha allenato tantissimi giocatori con sfaccettature, sfumature, storie anche molto diverse. Sono molto incuriosito dal rapporto che lei ha avuto con Osvaldo, e aggiungo se secondo lei all'interno di tutti i calciatori che ha allenato è quello che è riuscito a trasformare meno e male il talento che aveva a disposizione in continuità, in così anche continuità di rendimento.
Ma io Osvaldo l'ho avuto in 2 occasioni, l'ho conosciuto a Lecce,
sì,
e quindi ho trovato un ragazzo ancora con delle grandi capacità, però ancora acerbo a livello comportamentale sotto il profilo, diciamo, del professionismo. Mm-hmm. E quindi le difficoltà, cioè le qualità che lui aveva da dimostrare in campo, poi naturalmente venivano annullate con il comportamento. Però con il ragazzo ho avuto sempre un buon rapporto, ho cercato naturalmente di suggerirgli delle linee guida. Poi me lo sono ritrovato a Bologna, però a Bologna non era ben visto diciamo da qualche compagno di squadra, e quindi chiaramente ha avuto difficoltà a dimostrare tutto il suo valore. Però secondo il mio modo di vedere, e poi naturalmente l'ha dimostrato, di avere delle grandi capacità purtroppo inespresse, perché difficilmente caratterialmente poteva coniugare calcio e vita privata, che poi sono quelle cose che chiaramente avete avuto anche modo voi di valutare a Firenze.
Assolutamente, mister. E invece, a proposito anche di realtà e uomini che lei ha allenato, ripensando anche alla scorsa stagione, al lavoro di Fabio Liverani sulla panchina del Lecce, anche alla scelta estiva prima di ripartire dalla Serie B con il Lecce, poi di andare a Parma, poi probabilmente anche un momento storico in cui riuscire a imporre in una squadra rivoluzionata un gioco ben preciso non si è rivelato, ecco, una mossa felice. Ma detto tutto questo, che idea si è fatto del Liverani allenatore?
Ma Liverani è sempre stato allenatore, perché anche quando giocava era sempre generoso in suggerimenti ai compagni, anche il comportamento, quindi era un comportamento da leader. Quindi la collocazione di allenatore per lui credo che calzasse perfettamente. E a volte si fanno degli errori di valutazione, e lui credo ha fatto l'errore di valutazione: sarebbe dovuto rimanere ancora a Lecce, perché vincendo il campionato avrebbe avuto naturalmente la possibilità di non partire da zero, come naturalmente purtroppo è avvenuto a Parma. A Parma gli sono venuti a mancare, diciamo, un pochino quelle certezze che lui avrebbe potuto avere giù a Lecce, e di conseguenza poi quando si prende un filone negativo, poi è difficile poterne uscire. In lui rivedo un po' rimarcato quello che ha fatto Juric con Crotone Genova.
È vero,
se si va a vedere un po' il curriculum di Juric, si rivede un po' anche quello che ha fatto Liverani,
anche forse, ecco, appunto un errore di gioventù professionale comune, di scelta, come diceva
prima. si possono commettere perché magari il futuro ci può sembrare roseo, e poi così roseo magari non si dimostra, perché nel momento in cui vai in una piazza nuova, se non sei supportato subito dai risultati positivi, cominciano già i dubbi su quello che stai facendo, se giochi a 3, se giochi a 4, se tieni una punta più alta, più bassa, cominciano le valutazioni così dubitative, e di conseguenza ne puoi venire travolto. Se invece magari rimani un anno in più nel posto dove hai conseguito dei risultati, e soprattutto conseguito delle valutazioni da parte del pubblico e dall'ambiente, chiaramente parti da zone più vantaggiose. E basta vedere quello che ha fatto De Zerbi quest'anno: sarebbe potuto andare via, invece è rimasto lì, e secondo me ha fatto un'ottima scelta, come al suo tempo la fece Di Francesco.
Certo. Mister, nel ringraziare di essere stato ospite qua a TMV Radio, la radio di tutto Mercato Web Stadio Aperto, volevo parlare con lei un attimo di Paolo Rossi, perché quando ci siamo sentiti, insomma, io ho visto sul suo profilo una bellissima foto di lei con la maglia del Bari e di Paolo Rossi con la maglia del Perugia. Mi ha molto colpito questa immagine, molto bella. Ecco, quindi se voleva aggiungere Paolo, qualcosa, insomma. Ecco.
È inutile che io dica che Paolo Rossi è una persona splendida, riconosciuta da tutti, perché con quel sorriso così coinvolgente non lo potevi nemmeno sentire avversario. E quindi quella foto che ci guardiamo e ci salutiamo, ecco, bisognerebbe che anche nel calcio, le partite di oggi, se ci andiamo a ricordare il comportamento di Ibrahimovic e di Lukaku, ecco, confrontare quell'atteggiamento e quell'atteggiamento di quella foto fra me e Paolo Rossi. Quella foto lì io non la toglierò mai, la metterò sempre, perché è una foto a cui io sono molto legato e di cui vado molto orgoglioso.
Sì, è molto bella, è significativa, infatti per questo gliel'ho chiesto, perché è stata, posso svelare questo piccolo arcano, quando ci siamo sentiti, l'ho detto anche a Francesco Benvenuti, sono rimasto molto colpito, tra l'altro io non avevo riconosciuto la maglia del Bari, è colpa mia, mister,
sì.
Questo era colpa
Rossi,
mia.
Paolo Rossi giocava a Perugia.
Perugia, sì, quella l'avevo riconosciuta, mentre
io giocavo
nel Bari,
veramente.
Mister, grazie mille di essere stato nostro ospite,
grazie,
contiamo
davvero,
di
mister.
Risentirci presto, sì. Un abbraccio.
È stato un piacere.
Grazie mister, a lei, gentilissimo.
Grazie davvero.